Inquieto e piangente, il ragazzo aveva assistito al funerale della madre. Cupo e scontroso, aveva ascoltato Siddhartha che lo salutava come suo figlio e gli dava il benvenuto al suo fianco nella casa di Vasudeva. Pallido rimase per giorni e giorni sulla collina della mamma morta. Non volle più mangiare. Chiuse gli occhi, chiuse il cuore al mondo esterno, si schermì e si ribellò contro il destino. Siddhartha lo trattò con dolcezza e lo lasciò fare. Rispettava il suo dolore. Capiva che suo figlio non lo conosceva e non lo poteva amare come padre. Ma osservando, capiva anche che quell'undicenne era un ragazzo viziato, un cocco di mamma, cresciuto nell'abitudine della ricchezza, avvezzo a cibi ricercati, a un letto morbido, a comandare i domestici a bacchetta. Siddhartha capiva che viziato e in lutto com'era, il ragazzo non poteva rassegnarsi all'improvviso e di buon grado alla miseria di quell'ambiente estraneo. Perciò non lo costringeva a nulla, faceva ogni lavoro per lui, gli sceglieva sempre i bocconi migliori. Sperava di conquistarlo lentamente, con affettuosa pazienza. Ricco e felice s'era detto quando aveva recuperato il suo bambino. Ma poiché intanto il tempo passava e il ragazzo continuava a rimanere chiuso e scontroso, mostrava un cuore pieno d'orgoglio e facile all'ira. Non voleva saperne di lavorare, non mostrava alcun rispetto per i due vecchi e saccheggiava gli alberi da frutto di Vasudeva. Siddhartha cominciò a comprendere che con suo figlio non gli erano piovute pace e felicità, ma dolore e affanno. Tuttavia lo amava e amava più caro il dolore e l'affanno dell'amore che pace e felicità senza quel bambino. Da quando il piccolo Siddhartha abitava nella capanna, i vecchi si erano spartiti il lavoro. Vasudeva si era assunto di nuovo unicamente il compito di barcaiolo e Siddhartha per stare con suo figlio il lavoro di casa e nei campi. Lunghi mesi, lungo tempo attese Siddhartha che suo figlio mostrasse di comprenderlo, accettasse il suo amore, possibilmente lo ricambiasse. Lunghi mesi attese Vasudeva, osservando, attendeva e taceva. Un giorno che il piccolo Siddhartha aveva di nuovo molto afflitto suo padre con dispetti e capricci e gli aveva rotto le due scodelle del riso, Vasudeva verso sera prese a parte l'amico e gli parlò. «Scusami», disse, «ti parlo con cuore d'amico. Vedo che ti tormenti, ti vedo nella tristezza. Tuo figlio, amico mio, è la causa dei tuoi affanni e anch'io me ne preoccupo. Ad altra vita, ad altro nido è avvezzo quell'uccellino. Non è fuggito via, come te, per disgusto o fastidio dalla ricchezza e dalla città. Tutto ciò egli l'ha dovuto abbandonare suo malgrado. Io ho interrogato il fiume, o amico, molte volte l'ho interrogato, ma il fiume ride, si fa beffe di me e di te, e se la ride a crepapelle per la nostra follia. Acqua vuole acqua, gioventù vuol gioventù, tuo figlio non è nel luogo adatto alla sua prosperità. Interroga anche tu il fiume e ascoltalo anche tu». Amareggiato, Siddhartha fissò il volto affettuoso dell'amico, nelle cui mille piccole rughe abitava una perpetua serenità. «Ma posso forse separarmi da lui?» chiese a bassa voce, vergognoso. «Concedimi ancora qualche tempo, amico. Vedi, io lotto per lui, per conquistarmi il suo amore. Con l'amore e con la pazienza più affettuosa voglio impadronirmene. Anche lui dovrà un giorno parlare al fiume. Anche lui è un predestinato». Più caldo fiorì il sorriso di Vasudeva. «Oh sì, anche lui è un predestinato, anche lui appartiene alla vita eterna. Ma sappiamo forse tu e io a che cosa è predestinato, a quale cammino, a quali imprese, a quali dolori? Non sarà poco il suo soffrire. Orgoglioso e duro è già il suo cuore, e molto devono soffrire quelli come lui, molto errare, molte ingiustizie commettere, caricarsi di molti peccati». «Dimmi, amico, tu non educhi tuo figlio? Non lo costringi? Non lo picchi? Non lo castighi?» «No, Vasudeva, non faccio nulla di tutto questo». «Lo sapevo. Tu non lo costringi, non lo picchi, non gli dai ordini, perché sai che c'è più forza nel morbido che nel duro. Sai che l'acqua è più forte della pietra, che l'amore è più forte della violenza. Molto bene, ti lodo». «Ma non ti sbagli forse credendo di non costringerlo, di non castigarlo? Non lo leghi tu forse in catene con il tuo amore? Non lo svergogni ogni giorno e non gli rendi la vita ancora più dura con la tua bontà e la tua pazienza? Non lo costringi forse a vivere lui, ragazzo orgoglioso e viziato, in una capanna con due vecchi mangiabanane, per il quale il riso è già una leccornia, i cui pensieri non possono essere i suoi, il cui cuore è vecchio e calmo e ha un altro passo che il suo? Tutto questo non è forse una costrizione, castigo per lui? Siddhartha guardava a terra, colpito. Chiese a bassa voce: «Che cosa dovrei fare, secondo te?» Vasudeva parlò. «Riportalo in città. Riportalo nella casa di sua madre. Là ci saranno ancora servitori. Affidalo a loro. E se non ce ne saranno più, portalo a un maestro. Non tanto perché studi, ma perché si trovi con altri ragazzi e ragazze ed entri nel mondo che è suo. Non ci hai mai pensato?» «Tu leggi nel mio cuore», disse Siddhartha con tristezza. «Ci ho pensato spesso. Ma vedi, come posso affidarlo a quel mondo, lui, che è tutt'altro che un cuore mite? Non mi diventerà protervo, non si perderà nei piaceri e nel gusto della potenza, non ripeterà tutti gli errori di suo padre, non correrà forse il rischio di perdersi irrimediabilmente?» Il sorriso del barcaiolo si fece luminoso. Egli toccò con dolcezza il braccio di Siddhartha e disse: «Ma su questo interroga il fiume, amico. Ascolta come se ne ride. Dunque, tu credi proprio d'aver commesso le tue follie per risparmiarle a tuo figlio? E puoi forse proteggere tuo figlio? In che modo? Con la dottrina? Con la preghiera? Con le esortazioni? Caro mio, hai dunque interamente dimenticato quella storia, quella istruttiva storia di Siddhartha, il figlio del Bramano che un giorno tu mi raccontasti proprio qui, in questo posto? Chi ha protetto il Samana Siddhartha dal samsara, dal peccato, dall'avidità, dalla stoltezza? Forse l'hanno potuto proteggere la compunzione di suo padre, le esortazioni dei suoi maestri, la sua stessa dottrina, la sua stessa ansia di ricerca? Quale padre, quale maestro ha potuto evitargli di vivere egli stesso la sua vita, di lordarsi egli stesso con la vita, di caricarsi egli stesso la sua parte di colpe, di bere egli stesso l'amaro calice, di trovare egli stesso la sua via? Credi dunque, amico, che questa via qualcuno se la possa risparmiare? Forse il tuo figlioletto, perché tu gli vuoi bene, perché tu vorresti risparmiargli sofferenze, dolore, delusione? Ma anche se tu morissi per lui 10 volte, non potresti sollevarlo della più piccola particella del suo destino». Vasudeva non aveva mai pronunciato tante parole in una sola volta. Siddhartha lo ringraziò affettuosamente, poi rientrò amareggiato nella capanna e per lungo tempo non poté prendere sonno.